Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
E sono i versi di Thomas Stern Eliot a salutare questa nuova puntata di Moby Dick di sabato 2 maggio. Buongiorno da Monica Bonetti in vostra compagnia per la prossima ora e mezza. I versi che abbiamo appena ascoltato sono quelli che concludono The Love Song of J. Alfred Prufrock, versi in cui, parafrasando il titolo di un celebre saggio di Piero Boitani, si estende l'ombra delle sirene, creature che con il loro ammagliante e tuttora misterioso fascino, ma soprattutto con la natura insondabile del loro canto, sono le protagoniste questa mattina del nostro Moby Dick. Forse ricorderete un paio d'anni fa un ricco dossier di Alphaville dedicato proprio all'archetipo della sirena. Lo trovate ancora facilmente nei nostri podcast attraverso le parole chiave sirena e Alphaville. La figura di queste creature ibride, metà donne e metà animali, pesci o uccelli, era stata indagata da molteplici punti di vista. Oggi però, con i nostri ospiti, vorremmo spingerci oltre la superficie della fatale seduzione. Per decifrare questo mito avremo con noi due ospiti, davvero d'eccezione in questo caso. La filosofa Adriana Cavarero, che nel suo ultimo saggio ci invita a riscoprire il piacere intimo e autonomo del canto delle sirene, e il grande classicista Piero Boitani, che di Ulisse e delle sue ombre ha fatto il cuore di una vita di studi. Insieme a loro, nella seconda parte della trasmissione, ci chiederemo se quel canto così perfetto da risultare perturbante, se quel richiamo non sia in realtà un'essenza autonoma, un dialogo serrato tra le sirene stesse che ignora totalmente noi, gli ascoltatori, e le aspettative dell'eroe di passaggio. Ma prima di tuffarci con Cavarero e Boitani in questo abisso mitologico, dobbiamo attraversare gli abissi della Terra. È stato questo il compito che si è posto questa settimana il dossier di Alphaville: esplorare ciò che sta sotto i nostri piedi e sotto i fondali oceanici. Un desiderio di conoscenza estremo, specchio di quell'onniscienza che proprio le sirene promettevano a Ulisse, tradotto oggi perfettamente dalla missione della nave cinese Mengxiang, progettata per trivellare dagli abissi oceanici la crosta terrestre e raggiungere il mantello, quell'enorme massa semifluida profonda centinaia di chilometri che si trova al di sotto appunto della crosta terrestre. L'abisso, che sia fatto di roccia o di canto, esercita un analogo richiamo. In questa prima mezz'ora ripercorreremo dunque i sentieri di questo dossier ascoltandone alcuni stralci che potete poi ritrovare integralmente sul web e nell'app Play RSI. Iniziamo questa immersione partendo proprio dalle acque oceaniche per dare prima di tutto una definizione scientifica del termine abisso. Chi vive in quelle profondità dove la luce scompare? Ci aiuta a capirlo Elissa Baldrighi, assistente di ricerca presso l'Università del Nevada, esperta di ecologia marina e di quelle microscopiche forme di vita, la meiofauna, che popolano il buio più profondo.
In ecologia e in biologia marina, abissi è un termine che noi indichiamo per indicare uno specifico range di profondità, da 3.000 a 6.000 metri di profondità. Quello che sta al di sopra, quindi diciamo dai 200-300 metri fino ai 3.000 metri, vengono chiamate profondità batiali. Al di sotto degli abissi ci sono le grandi profondità adali. E gli ambienti marini profondi sono quelli che vanno dai 200 metri a 300 metri in giù, dove non c'è più la luce. L'ambiente profondo è dove la luce non penetra più, dove c'è l'oscurità, dove c'è il freddo, dove c'è l'elevata pressione, quindi non dobbiamo dimenticarlo, dove c'è anche poco da mangiare, perché quello che arriva da mangiare, diciamo così, arriva dalla superficie. Però tu immaginati che queste particelle di cibo devono viaggiare per metri, metri e metri fino ad arrivare alle profondità. Quindi solitamente gli ambienti marini profondi sono ambienti dove non c'è tanto da mangiare, anche se sono caratterizzati da hotspot, come diciamo noi, di diversità e di ricchezza alimentare, come ad esempio possono essere le sorgenti idrotermali. In generale, buio, freddo, elevata pressione. sono condizioni estreme per la vita, non c'è fotosintesi, ecco, quindi non ci sono alghe, non ci sono piante, non c'è la fotosintesi perché non c'è la luce, quindi gli animali che vivono a queste elevate profondità, che vengono definiti mostri marini, in realtà sono animali fantastici perché sono assolutamente adattati a vivere a queste condizioni estreme. Sono animali che hanno occhi molto grossi, hanno questa bocca enorme, perché sono animali che si muovono nell'oscurità più totale. Un esempio molto famoso è il pesce lanterna, pesci che emettono bioluminescenza, emettono flash di luce, perché per attirare la femmina, quindi per questioni di riproduzione, ma anche per stordire un eventuale predatore. È come se noi ci muovessimo in una stanza completamente buia e molto fredda, e con la pressione. Questa stanza buia noi dobbiamo trovare il partner per l'accoppiamento, dobbiamo trovare il cibo e dobbiamo evitare predatori. Quindi i loro adattamenti sono per sopravvivere in queste condizioni estreme.
L'omaggio a Bernard Dimé, paroliere di Charles Aznavour, di Juliette Gréco e di tanti altri, omaggio tributato da Claire Taïb, accompagnata al pianoforte da Giovanni Mirabassi. Il titolo del brano, tra l'altro La mer à boire, composta da Aznavour, è in perfetto clima con la nostra puntata odierna. Da quelle del mare passiamo però ad altre profondità con Domenico Giardini, professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze della Terra e dei Pianeti al Politecnico di Zurigo. Giardini è uno dei principali ricercatori della missione NASA InSight, dove ha guidato l'analisi dei dati sismici per mappare l'interno di Marte, ed è stato tra i fondatori del programma Global Earthquake Model, volto a standardizzare la valutazione del rischio sismico a livello mondiale. Una vera autorità, ma come sentirete anche un ottimo divulgatore, la persona ideale per spiegare anche a chi è totalmente digiuno di geologia quali sono le ragioni per studiare il mantello, la vasta porzione del nostro pianeta che si trova sotto la crosta terrestre.
Direi ci sono due aspetti principali. Uno è la lunga storia del pianeta. Pianeta che nasce come una palla incandescente fusa a 6.000 fino a 10.000 gradi all'inizio, tra i 4 e i 5 miliardi di anni fa, e adesso è un pianeta dove noi viviamo comodamente, e quindi capire come ci siamo arrivati partendo dalla storia, questo è uno, quindi la lunga storia del pianeta. E la seconda, ci sono cose che noi abbiamo in superficie, per esempio un campo magnetico, che dipendono strettamente da come è strutturato il pianeta in profondità, e quindi sapere se all'interno c'è un nucleo che si muove e come il campo magnetico che ne arriva ci protegge dal vento solare, via dicendo, è fondamentale. Capire come ci si sposta dal centro fino alla superficie è quello che noi cerchiamo.
Spesso immaginiamo il mantello come un mare di lava, no? Ma in realtà la scienza ci dice che è solido. Ecco, come può una roccia scorrere e muovere interi continenti? È controintuitivo, quasi difficile da immaginare.
Questo perché noi siamo abituati, diciamo, come scala di tempi alla nostra storia. Sì. Pensiamo tutto in tempi di anni o di decenni, diciamo al massimo di 100 anni. Invece la Terra no, la Terra si muove su scale di tempo di miliardi di anni, e quindi dobbiamo pensare a quello. Tutto si muove lentamente nel mantello più profondo, il mantello si muove a 1-2 centimetri l'anno, venendo più verso la superficie fino a 10 centimetri l'anno, o 10 centimetri l'anno sembra una tartaruga, però se uno poi va a vedere cosa succede in un milione di anni, 10 centimetri l'anno vogliono dire 100 chilometri, e se la Terra si muove di 100 chilometri bisogna naturalmente spostare tutto, si spostano i continenti, si sposta tutta la parte superficiale, e questo noi lo vediamo dalla geologia. Si può pensare che tutto dipende da come si sposta il calore in realtà. Su un pianeta più piccolo, all'interno, il calore che viene dal nucleo si sposta alla superficie, si sposta per conduzione, cioè il calore si sposta man mano senza dover spostare il materiale, perché il calore si sposta attraverso il materiale, l'interno più caldo, man mano che viene verso la superficie più freddo. Però se il pianeta è sufficientemente grande come la Terra, la conduzione è troppo lenta e allora il materiale si mette in movimento. Tutti voi lo fate tutti i giorni quando bollite una pentola di acqua. Se uno accende il gas sotto la pentola dell'acqua, all'inizio l'acqua è più calda di sotto e più fredda di sopra. Dopo un po' l'acqua comincia a ribollire, l'acqua che è sotto comincia a venire in superficie, comincia a fare delle celle in cui si rivolta tutta l'acqua, perché la conduzione non è abbastanza efficace, la convezione prende sopravvento. È questo il movimento, c'è troppo calore che viene da sotto e che deve essere assorbito. Quando noi pensiamo al mantello interno dovremmo pensare che quando diventa caldo, perché il mantello che va sotto va a temperature molto alte, man mano che si avvicina al nucleo, è un po' come la cera. Quando uno ha la cera d'estate, una candela di cera, non è sciolta, non è liquida, però si deforma.
E qual è invece il ruolo del nucleo in tutto questo? Abbiamo parlato del mantello, il nucleo forse ancora più misterioso da certi punti di vista. Lei parlava del suo ruolo, per esempio, nel contrastare o nel proteggere la Terra dai venti solari addirittura?
Oh sì. Senza campo magnetico noi potremmo fare molto poco per proteggere la vita sulla superficie. Se lei prende un pianeta come Marte, Marte e la Terra sono partiti molto simili. Se lei vede delle foto della superficie di Marte o delle foto del deserto del Sahara o dell'Arizona, non sono molto distinguibili prese dall'alto o anche dalle telecamere che ci sono sui rover, sul pianeta. Ma la storia è andata molto diversa. Marte aveva una volta oceani, aveva un'atmosfera che avrebbe potuto sostenere la vita, la stanno cercando in tutti i modi, e poi a un certo punto il campo magnetico si è spento. Più o meno 800 milioni dopo che il pianeta è nato, il campo magnetico si è spento. Senza campo magnetico, vento solare spinge e porta via, e quindi l'acqua in superficie se n'è andata, l'acqua c'è ancora sotto la superficie del pianeta, ma non in superficie, l'atmosfera è diventata molto molto sottile, e non è in grado di sostenere la vita come la conosciamo noi oggi. Quindi due pianeti che hanno preso due strade diverse, e l'elemento dominante che ha segnato la differenza è che a un certo punto il nucleo interno di Marte non ha più circolato in modo abbastanza veloce, non ha più prodotto un campo magnetico e quindi ha lasciato il pianeta alla mercé del vento solare.
Se potesse, professore, inviare una sonda nel centro della Terra, come nei romanzi di Jules Verne, qual è la prima cosa che vorrebbe fotografare o misurare?
Ah, mi piacerebbe molto passare dal mantello al nucleo, nel senso che lì sono due pianeti diversi. Quando la Terra si è formata all'inizio, l'elemento dominante, cioè il ferro più pesante, è sceso proprio per gravità, come se noi mettiamo nell'acqua un pezzo di ferro, affonda ed è sceso di sotto. E quindi si è creato un pianeta che è diversissimo da quello che conosciamo noi, che è la parte più superficiale, con i continenti, gli oceani, e quindi con la crosta sopra, e un mantello che è essenzialmente fatto di una composizione, se vuole, di silicio e di altri elementi che sono più leggeri, quindi si sono messi sopra. Quindi noi abbiamo due pianeti, uno dentro l'altro, e mi piacerebbe molto vedere come si passa da uno all'altro.
Il trio del pianista Ethan Iverson ci conduce con questa Victory is Assured al prossimo estratto del dossier di Alphaville, che dopo essersi concentrato sugli aspetti scientifici dell'esplorazione degli abissi ha affrontato quello della restituzione che la letteratura ci offre del fascino di questo tema. Nicoletta Barazzelli, professoressa associata di letteratura inglese presso l'Università degli Studi di Milano, ha illustrato cosa rende gli abissi così affascinanti per la letteratura e in particolare per la letteratura inglese, come abbia fatto ricorso dal romanticismo al modernismo all'abisso come spazio di crisi e di rivelazione, introducendo dunque anche una forte dimensione psicologica interiore. Sentiamo.
Il romanticismo, che si nutre profondamente delle teorie del sublime, con la duplice tensione tra attrazione e terrore, utilizza gli abissi in maniera costante. Pensiamo alla ballata del vecchio marinaio di Coleridge, per esempio, dove la profondità è esplorazione e conoscenza, ma anche la creazione letteraria, insomma, il limite che non è dato oltrepassare o che si vuole oltrepassare. O Kubla Khan, sempre di Coleridge, che è un'allucinazione di carattere psichico, uno squarcio quasi che si apre quando ci si affaccia sull'ignoto. Il maestro delle atmosfere allucinatorie, dobbiamo ricordarlo, credo, è Edgar Allan Poe, con la sua, per esempio, La discesa nel Maelstrom, è l'immagine del vortice, l'abisso è materiale ma è anche conoscenza e morte, questo è molto tipico del romanticismo. Il modernismo, altro momento chiave, nel modernismo i confini tra vita tra scrittura interno ed esterno si fanno sempre più labili. Woolf, per esempio, Virginia Woolf, apre Mrs. Dalloway con l'idea del tuffo, del tuffarsi, ma questo tuffarsi ovviamente è un tuffarsi nel passato, nella memoria. Ed è un romanzo molto fondato su questa idea di inabissarsi e poi riaffiorare, quindi inabissarsi nelle memorie e far riaffiorare il sommerso, anche il rimosso, perché poi c'è tutta una dimensione, diciamo, freudiana che all'epoca venne recepita dalla letteratura. Senz'altro l'acqua è fondamentale nel discorso modernista, come anche Eliot con la sua Terra desolata mostra, con appunto l'idea ancora del gorgo, dell'immersione, del vortice, ma non c'è solo l'acquatico, perché posso citare un esempio di caverne che è particolarmente significativo secondo me. Forster, in Passaggio in India, ha messo al centro della sua narrazione le caverne del Malabar in India, e questo è uno spazio che rimanda al passato primordiale, che resiste alla colonizzazione, all'interpretazione, e insomma c'è ancora la questione dell'insondabilità.
Il dossier sugli abissi si è concluso con Sebastiano Fusco, studioso e grande esperto di letteratura fantastica. Insieme a Gianfranco De Turris, Fusco nel 1979 pubblicò il monumentale H.P. Lovecraft, Poeta dell'Abisso, un testo fondamentale recentemente ripubblicato da Bietti nel 2025. Nel suo intervento Fusco è partito dall'evoluzione che dalla mitologia classica ha portato l'abisso alla nostra letteratura di fantascienza, mostrandoci come il terrore e il fascino per l'ignoto siano rimasti costanti pur cambiando pelle.
Nella letteratura classica il tema dell'abisso era il viaggio nell'Ade, cioè la discesa nel Tartaro verso il mondo dei trapassati. Era una discesa che aveva una funzione particolarmente simbolica. Orfeo vi scende per trovare Euridice, cioè l'amore perduto. Odisseo ed Enea cercano di capire quale sarà il loro futuro. Ercole scende per domare Cerbero, cioè i suoi istinti profondi. Ecco, queste suggestioni sono state tutte raccolte dalla narrativa fantastica, nella quale l'abisso non è semplicemente un luogo fisico, una voragine al centro della terra, l'abisso dell'oceano, ma è una metafora dell'ignoto, della vastità e della fragilità della mente umana. Verne è proprio un autore molto significativo da questo punto di vista, perché lui era l'apostolo del razionalismo. Nelle sue opere c'era una specie di concentrato della positività, del fascino che il materialismo e il razionalismo aveva portato nella filosofia dell'Ottocento, l'ottimismo verso la ragione che capisce tutto. Ma se andiamo a vedere esattamente l'opera di Verne, è vero, la profondità dell'abisso in 20.000 leghe sotto i mari è guardata con fascino scientifico, ma dall'abisso nascono mostri. In Verne si salda questa ambivalenza nei confronti dell'abisso. La scienza che cerca di chiarirlo, ma la nostra emotività, la nostra interiorità che ne è spaventata, ne è terrorizzata. Il filosofo che ha chiarito molto bene questo aspetto è stato Nietzsche. In una sua frase fra le più famose, chi lotta contro i mostri deve fare attenzione a non diventare lui stesso un mostro, e se guardi a lungo in un abisso, anche l'abisso guarderà dentro di te. Questa è esattamente la poetica che la narrativa fantastica usa per guardare le discese nell'abisso.
Sebastiano Fusco ha parlato di mostri, e a questo punto parliamo anche di Lovecraft, che ha tutta un'altra visione dell'abisso. Il mistero legato alle profondità diventa un elemento che fa impazzire. Ecco, l'essere umano non è minimamente in grado di gestire il concetto di abisso né di sostenere la visione delle creature che lo abitano. Da dove arriva invece questa angoscia così profonda in quest'autore, che pervade il suo rapporto con l'abisso?
Il motivo dell'angoscia nella letteratura di Lovecraft è lo stesso motivo del disagio della nostra società contemporanea. Lovecraft era un razionalista meccanicista, guardava al mondo come se fosse un'immensa macchina, dobbiamo soltanto studiarne gli ingranaggi per capire come funziona. Questa illusione la scienza stessa l'ha demolita. perché se noi guardiamo i due abissi, quello verso l'infinitamente piccolo e quello verso l'infinitamente grande, troviamo delle immagini che sconvolgono la nostra ragione. Se andiamo all'infinitamente piccolo, la fisica quantistica ci spiega che a quel livello le leggi della nostra logica non funzionano più. Uno più uno non fa più due, ma fa qualche cosa che ha alta probabilità di essere due, ma potrebbe essere una cosa diversa. Se andiamo invece a guardare l'infinitamente grande, gli stessi scienziati ci hanno spiegato che il 95% di ciò che esiste è fatto da una materia oscura che noi non soltanto non conosciamo, non abbiamo nessun mezzo per conoscere. Quindi noi siamo sia nell'abisso interiore che nell'abisso esteriore chiusi in una immensità di ignoto. Questo è il sentimento dal quale parte Locke, la cui frase fondamentale: qual è il sentimento più antico e profondo dell'umanità? Questo sentimento è la paura. E qual è la più grande delle paure? La paura dell'ignoto.
La paura dell'ignoto, dunque, quell'abisso che ci guarda mentre noi cerchiamo di scrutarlo. Proprio ripartendo da questo confine tra ciò che sappiamo e ciò che temiamo, ci reimmergeremo tra poco nel fascino delle sirene. Con gli ospiti del dibattito di Moby Dick, la filosofa Adriana Cavarero e il classicista Piero Boitani, vedremo come l'epica del mare non sia un reperto del passato, ma uno specchio della nostra storia. Vi ricordo che il dossier integrale di Alphaville lo trovate su rsi.ch/audio. Noi ci ritroviamo dopo il notiziario, a cui, a proposito di sirene e seduzioni vocali, arriviamo con la vibrante voce di Rose Mallet in un brano scritto originariamente per un musical e poi reso notissimo da Nina Simone, Feeling Good. A tra poco.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
E dopo le notizie, rieccoci nel vivo di questa puntata di Moby Dick. Monica Bonetti, ancora in vostra compagnia per la prossima ora, cuore centrale di un Moby Dick a cui abbiamo dato un titolo che è già una provocazione: Il canto senza eroe. Moby Dick in questa seconda parte è stato aperto dalla voce dello stesso Thomas Stearns Eliot, che legge alcuni dei versi finali di The Love Song of J. Alfred Prufrock. Sono versi cruciali perché ci suggeriscono un'immagine vertiginosa. Le sirene che cantano, sì, ma non per noi. Un canto seduttivo e onnisciente che nessuno ha mai ascoltato davvero, forse nemmeno lo stesso Ulisse, se seguiamo una delle più ardite o più faziose riletture dell'Odissea proposte in un recente saggio. L'eroe, insomma, potrebbe essere stato solo un testimone muto di un'armonia che lo escludeva. Ma andiamo con ordine e tuffiamoci in questo abisso mitologico e filosofico insieme ai nostri ospiti, che sono già in collegamento telefonico. È un vero piacere ritrovare a Rete 2 la filosofa Adriana Cavarero e il classicista Piero Boitani. Buongiorno a entrambi e benvenuti a Moby Dick.
Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, Adriana Cavarero è una delle voci più originali della filosofia contemporanea. Già docente all'Università di Verona, la sua ricerca ha segnato un punto di svolta nel pensiero sulla voce, sulla narrazione e sull'identità. Vi invito a guardare tra le sue opere a titoli fondamentali come A più voci, filosofia dell'espressione vocale, dove analizza proprio la natura del canto e del linguaggio, e Tu che mi guardi, tu che mi racconti, un saggio imprescindibile per comprendere la struttura del nostro stare al mondo attraverso il racconto. Nel suo ultimo lavoro, il saggio a cui accennavo poco fa, Il canto delle sirene, ci svela come questo archetipo ancestrale nasconda significati oggi più che mai attuali. Adriana, lei nel saggio confessa anche la sua passione per il canto. C'è un momento preciso, magari un'esecuzione corale particolare che le è capitato di ascoltare, in cui si è sentita letteralmente sedotta dal suono, un momento in cui ha messo da parte la studiosa per lasciarsi trasportare puramente e semplicemente dalla potenza del canto?
Sì, mi succede spesso, mi succede ai concerti, mi succede quando ascolto La Passione secondo Matteo di Bach, quando ascolto Mozart, ma mi succede anche con esecuzioni minori, non così altisonanti, perché penso che l'elemento vocale fisico sia qualcosa che di profondamente corporeo, che crea vibrazioni.
A proposito di Mozart, forse avremo una piccola sorpresa per lei allora più avanti nel corso della trasmissione. Accanto ad Adriana Cavarero, un punto di riferimento assoluto per la letteratura e il mondo classico, Piero Boitani, docente alla Sapienza di Roma, saggista. Boitani ha dedicato uno studio, una vita intera allo studio delle metamorfosi del mito. Impossibile non citare il suo capolavoro L'ombra di Ulisse, in cui indaga come la figura dell'eroe omerico continui ad abitare la letteratura europea, o l'ampio affresco tracciato nel grande racconto delle Odissee, una vera e propria cartografia dell'immaginario marittimo. Piero Boitani, lei ha vissuto una vita intera in compagnia di Ulisse e dei suoi viaggi infiniti. Lei stesso ama molto viaggiare, ma fuori dai libri qual è il suo personale rapporto con il mare? Un luogo in cui cerca silenzio e rifugio, o un orizzonte che ancora oggi le mette addosso appunto quella voglia di partire che tanto ha studiato?
Beh, tutte e due le cose. Cerco di andare al mare quando posso e riposarmi, naturalmente, in vacanza, per così dire, in vacanza in tutti i sensi, ma naturalmente il mare è sempre suggeritore di orizzonti sconfinati, per così dire. Mi piace inseguirlo in tutte le parti mi piaceva inseguirlo in tutte le parti del mondo. Adesso non posso più farlo, ma lo seguo con la mente, per così dire, e ripasso i luoghi dove sono stato, soprattutto appunto i luoghi di mare, no? In fondo al mondo.
In cima, in fondo, insomma, attorno agli abissi già si affacciano. Allora, iniziamo certo. Subito, partendo proprio dall'ultimo saggio di Adriana Cavarero e dai versi di Eliot che abbiamo ascoltato in apertura. Adriana, lei li ha posti in esergo al suo libro, definendo questa scelta come, definendo il libro stesso come un divertissement programmaticamente fazioso. Eliot scrive: I have heard the mermaids singing each to each. I don't think that they will sing to me. Una traduzione molto libera: ho udito le sirene cantare l'una all'altra, non credo che canteranno per me. Partiamo da qui. Perché questo spostamento dell'attenzione dal sentire dell'eroe al cantare tra loro delle sirene è così centrale? In che modo la visione di Eliot scardina il mito tradizionale e si lega alla sua ricerca?
E intanto devo precisare che quando ero molto giovane, che mi sono laureata a Padova in filosofia, ho fatto una tesi su Eliot. Non sapevo niente di poesia, non so di poesia neanche adesso, però ero molto appassionata. E mi ha colpito questo verso, perché questo verso, ho sentito cantare le sirene l'una all'altra, each to each, mette come in risalto, è un po' paradossale, mette in risalto come Ulisse abbia sì sentito le sirene, ma esse non cantavano per lui, cantavano l'una all'altra. Questo mi ha permesso di scardinare il mito, di cambiarne la trama. Ora, noi sappiamo che il mito è stato mille volte riscritto, il mito delle sirene, oltre che il mito in generale, mille volte ridescritto, rifatto, per esempio da Adorno, per esempio da Kafka, per esempio da Blanchot, da Brecht, che sono autori che io esamino con un certo divertimento nel libro. Ma anche se è stato riscritto, scardinato, anche sconvolto, la figura centrale è sempre rimasta Odisseo, è sempre rimasto Ulisse, l'ascoltatore, rispetto al quale le sirene sono funzionali, sono strumentali, devono emettere un canto che lo attira mortalmente, lo seduce, e lui deve resistere con la sua, diciamo, razionalità, con la sua astuzia. Ma se noi seguiamo Eliot invece, loro non cantavano per Ulisse, Quindi tutto il piacere, tutto il godimento che starebbe al centro del mito, che è un godimento acustico, diventa, se noi ci spostiamo dall'ascoltatore a coloro che emettono le voci, alle cantatrici, diventa un piacere vocale, un piacere del canto corale. E quindi le sirene, da strumenti della trama del mito, diventano protagoniste, diventano finalmente soggetti, e ciò che viene in primo piano è questo grande godimento del cantare, dell'esecuzione, rispetto al quale l'ascolto ci può essere o non ci può essere, ma non c'è né intenzione di sedurre l'altro né di condurlo a morte. Il godimento del canto basta a se stesso, di per sé.
Piero Boitani, questo spostamento da oggetto a soggetto, questo spostamento di fuoco sul protagonista di questo racconto, è un tradimento di Omero, in qualche modo quell'ombra del silenzio, dell'esclusione invece era presente, può essere rintracciata nelle pieghe del testo antico?
Ma dunque, il testo antico dice nel libro XII dell'Odissea, ci sono le sirene che parlano e si rivolgono proprio a Ulisse, no? Dicono: vieni, celebre Ulisse, grande gloria degli Achei, ferma la nave perché di noi due possa udire la voce. Nessuno è mai passato di qui con la nera nave senza ascoltare dalla nostra bocca il suono di miele, eccetera, eccetera. Quindi, cantano per lui, c'è poco da fare. E quindi va benissimo lo spostamento di Eliot, eh? Voglio dire, la reinterpretazione di Eliot è un'altra cosa, è una cosa che arriva nel XX secolo dopo Cristo, cioè circa 3000 anni dopo l'Odissea, e possiamo pure immaginare le sirene che non cantano Ulisse, questo va benissimo. L'altra cosa da dire è che le mermaids di Eliot non sono esattamente le sirene, cioè sono mermaids, che normalmente viene tradotto con sirene in italiano naturalmente, però sono il nome, il sostantivo originale è un sostantivo anglosassone che vuol dire creature del mare, non esattamente sirene, e che poi vengono identificate come tali, ma non sono proprio come tali, no? È una delle caratteristiche abbastanza divertenti di questa
storia. È anche abbastanza centrale forse questa questione. Adesso fermiamoci un attimo, perché appunto noi nel nostro immaginario le sirene sono donne bellissime, ammagliatrici, irresistibili, nella parte superiore del corpo donna, in quello inferiore pesce, appunto. Però nell'Odissea Omero non le canta affatto così. Nel testo omerico hanno non hanno code squamate, sono creature dell'aria. Questo cambia tutto.
Sì, certo, non compaiono. Non compare neanche la descrizione delle sirene in Omero. Abbiamo raffigurazioni dell'epoca che ce le fanno vedere come degli uccellacci con dei rostri, degli artigli tremendi e volti di donna. Però queste appunto non sono particolarmente belle, no? In nessun modo. Diventano belle quando diventano mermaids, appunto, secondo me. Però non sono sicuro di questo perché non abbiamo come dire, riscontri precisi del momento in cui questo avviene. È chiaro che dal tardo Medioevo in poi sono belle, per così dire. Quindi, per esempio, in Dante non viene descritta anche lì la sirena, però si dice dolce, serena, quindi forse è bella, non lo so, insomma, anche lì parla a Dante stesso nel sogno, io sono dolce, serena, che i marinari in mezzo mar di svago, che è un bellissimo verbo tra l'altro, quindi è complicata la faccenda, molto complicata.
Allora, Adriana Cavarero, se non sappiamo rintracciare il momento, filologicamente, il momento della trasformazione, no? Da semi-uccelli a semi-pesci, che implicazioni ha però nel nostro immaginario, soprattutto che implicazioni ha il fatto che a sedurre non sia l'aspetto delle sirene, ma il loro canto e ciò che questo rappresenta, cosa che lei già nella sua prima risposta ha cominciato a tratteggiarci?
Sì, infatti questa metamorfosi delle sirene omeriche di queste galline, di questi con gli artigli e volto di donna, uccelli, in pesci, attraverso le saghe nordiche che penetrano nel Medioevo, è anche un'operazione di erotizzazione. Mentre le sirene omeriche sono onniscienti, e poi vedremo perché si rivolgono ad Ulisse, ma insomma saprebbero cantare l'Iliade e l'Odissea, e lo dicono, quindi sono anche un doppio di Omero, le sirene che a partire dalle saghe nordiche, queste creature marine, arrivano fino a noi, arrivano fino a Hollywood, fino a Walt Disney, naturalmente attraverso la favola La Sirenetta di Anderson, sono creature di cui il contenuto della parola, l'elemento narrativo sparisce e il corpo squamato, iridescente, rappresenta la seduzione del corpo femminile, del corpo sceno, del corpo seduttivo. Quindi anche quella è una storia. Rispetto al fatto che si rivolgono ad Ulisse, nella narrazione per scenografie che io costruisco nel libro, c'è di mezzo l'interpretazione di Kafka, l'interpretazione famosissima del Silenzio delle Sirene, e Kafka ipotizza che non abbiano cantato, che siano rimasti in silenzio. Allora Ulisse non sapeva cosa pensare, no, Ulisse, questo presuntuoso, da una parte ha pensato che fosse privilegiato essere l'unico che non sentiva il canto delle sirene, quindi poteva salvarsi, ma poi, astuto come una volpe, sto citando Kafka, ha raccontato a Omero che avevano cantato per lui e che gli avevano appunto detto fermati Odisseo e così via. Quindi ci sarebbe anche l'ipotesi, siamo nel campo del divertissement, non della filologia, vorrei essere chiara, c'è anche l'ipotesi che Ulisse, astuto, sia anche un grande mentitore e che quindi l'episodio delle sirene sia una sua invenzione totale, un inganno rispetto ad Omero.
Sul fatto che sia un grande ingannatore, cioè, non abbiamo alcun dubbio, vero, professor Boitani, ma ci torniamo tra pochissimo, soprattutto torniamo su questo aspetto dell'onniscienza, perché prima vorrei farvi sentire alcune note. Ecco, era un pezzo di Arthur Honegger dalle tre canzoni della Petite Sirène, Berceuse de la Sirène, Ninna Nanna della Sirena. Mentre passava questo brano, il collega Paolo Borgonovo, che ci ascolta oltre il vetro, mi faceva notare che forse, secondo lui, Eliot, conoscitore della liturgia, poteva anche alludere al profeta Isaia, che racconta di aver avuto la visione di Dio in trono, circondato dai serafini che proclamavano l'uno all'altro queste parole: santo, santo, santo è il Dio degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria. Questa sarebbe l'origine del Sanctus della messa cristiana. Non so cosa ne pensate o se volete commentare anche voi. Ricordo comunque anche agli ascoltatori che possono inviare i loro messaggi, le loro osservazioni, le loro domande eventualmente al numero WhatsApp 079 382 6765. Noi riprendiamo dall'immagine di abbandono della ninna nanna della Sirena, un'immagine quasi infantile, e torniamo alla conversazione con la filosofa Adriana Cavarero e con il classicista Piero Boitani. Non è dato naturalmente sapere cosa abbiano cantato le sirene, dal momento che non le ha udite nessuno, e appunto abbiamo qualche dubbio anche su Ulisse a questo punto, ciò che sappiamo è che sono narratrici onniscienti, e questo è appunto un punto fondamentale. Adriana, nel suo libro lei sottolinea come promettano a Ulisse non solo il piacere del suono, ma la conoscenza totale. Noi tutto sappiamo quanto avviene sulla terra feconda. Allora, se le sirene sanno tutto e il loro canto è una sorta di specchio in cui l'eroe vede se stesso e la sua storia mentre accade, perché questa onniscienza è così pericolosa, è mortale? Forse perché un sapere che sa tutto annulla il tempo, annulla il futuro e di fatto ferma la vita?
Non direi che sia pericolosa per questo elemento. Secondo me l'elemento del pericolo è proprio l'elemento vocale. Cioè l'elemento, adesso vado un po' dalla parte dell'interpretazione di Adorno, l'elemento naturale, materiale, vocale, corporeo, questo godimento che si risucchia l'eroe razionale Ulisse nel tempo dell'infanzia, nel tempo della natura. Però sull'onniscienza si possono dire cose molto interessanti, su suggerimento di Italo Calvino, per esempio. Cioè, le sirene, che sono cantatrici onniscienti e che non hanno l'onniscienza intesa come la conoscenza perfetta e teoretica, quella che poi diventerà centrale in Platone e Aristotele, questa è un'onniscienza di tipo narrativo, tutto vedono e tutto possono narrare. Ma chi è onnisciente rispetto alle sirene, altrettanto onnisciente? Naturalmente la musa, che canta e dice e narra tutte le cose ad Omero, naturalmente Omero stesso e naturalmente i vari cantori, i vari aedi che noi vediamo alle corti dei Feaci, vediamo nel corso dell'Odissea. Cioè c'è questa sapienza di moltiplicare specchio, come uno specchio magico, la centralità dell'aedo che è un cantore onnisciente. Quindi c'è come un ritratto di Omero, perlomeno di quello che noi chiamiamo Omero, no? C'è questo ritratto della centralità del poeta epico, che fa la sua performance davanti a un uditorio, alle corti, e questo rende molto affascinante l'Odissea anche come struttura letteraria, e questo è ciò che avviene naturalmente perduto con le sirene moderne erotizzate, che non hanno più nulla dell'onniscienza narrativa e dalla potenza vocale che comunica questa potenza narrativa.
Insomma, le sirene sono anche uno degli elementi che coagula in sé questo enorme fascino che l'Odissea tuttora esercita su di noi, proprio grazie a questa sua capacità vertiginosa, labirintica, di inglobare, di creare giochi di specchi continui. E Piero Boitani, prima abbiamo sentito Sebastiano Fusco parlare dell'abisso, appunto, che guarda dentro di noi, e nel momento in cui le sirene cantano a Ulisse la sua stessa storia, come ci ha proprio ricordato poco fa Adriana Caverero, si crea forse proprio quella vertigine, no, di cui parlava Fusco, un abisso di conoscenza dove l'uomo rischia di impazzire perché non è più in grado di gestire un sapere che lo sovrasta, un sapere quasi quantistico, per usare la metafora di Fusco, dove tutto è presente contemporaneamente. Non so se questa sia più una vertigine seducente per noi che a distanza di 3.000 anni osserviamo in questo modo, o forse sia insito da sempre nel fascino dell'Odissea, no? Questo continuo gioco di specchi.
Beh, io penso che ci sia fin dall'inizio, perché l'Odissea è un poema molto diverso dall'Iliade, è un poema, diciamo così, moderno rispetto all'Iliade, viene un po' forse un centinaio di anni dopo, e questi giochi li fa, non c'è dubbio, insomma, giochi sia di epistemologia, di specchi, naturalmente, di creazione di labirinti. C'è un labirinto stesso dentro l'Odissea, le tappe descrivono un labirinto marino, come diceva Gioacchino Chiarini in un libro di 20-30 anni fa forse, e quindi la conoscenza si è sfaccettata. Qui siamo nel periodo, cominciamo a essere nel periodo in cui operano i cosiddetti presocratici, che sono, come ci ha dimostrato ora Laura Gemelli con l'edizione che ha fatto nuova dei presocratici per la Valla, vengono dalle oscurità dell'essere, per così dire, sono degli sciamani, degli interpreti di buio, di cose nascoste. Non ha ancora cominciato la filosofia vera e propria, no? Comincia, insomma, se vogliamo, con Platone in un certo senso. Il sapere è ancora così, è ancora di questo tipo. L'Odissea ce lo dimostra tante volte, insomma. Certo, Ulisse è interpretato in epoca poi classica, nel senso di più tardi, insomma, in epoca anche romana, come il sapiente, il saggio, insomma, Orazio per dire, ne fa un modello, no? E quindi sì, lo si può prendere anche in quel modo e lo si può portare fino, non so, al Rinascimento e interpretarlo in quella maniera lì, poi però viene interpretato dopo, in età moderna, anche come lo scienziato, il ricercatore moderno che va al di là dei confini, si occupa di cose che veramente non riusciamo a penetrare fino in fondo, come appunto i quanti e via di seguito, no? Questo elemento c'è nell'Odissea, io credo, e Ulisse non per niente è sfaccettato, è un uomo dai molti volti, diciamo, dalle molte apparenze, e per di più uno che spesso non dice la verità. Quindi uno potrebbe pensare, siccome metà dell'Odissea, cioè l'Odissea vera e propria, l'errare tra i mostri, i mondi strani, eccetera, la racconta lui, è stato anche detto che è tutto falso, quindi è tutto inventato da lui, no? E anche ha ragione, voglio dire. Lo faceva Lavagetto, per esempio, in quel libro sulla cicatrice di Montaigne, la bugia in letteratura, la menzogna in letteratura. È chiarissimo che succede anche questo, può succedere anche questo, insomma. Io preferisco abbandonarmi così all'inganno di Ulisse che racconta, come fanno i feaci, no? Tu sai cantare con un Aedo, noi ti staremo a sentire tutta la notte, con i bambini, se uno racconta a un bambino l'Odissea rimane assolutamente incantato.
Ma una domanda per entrambi, perché se le sirene sanno tutto, se sono onniscienti, Ulisse cosa cerca davvero nello scegliere, nel decidere di volerle sentire, ascoltare a tutti i costi, anche a quello nel rischio, insomma, con tutte le precauzioni che prende di se stesso? È la curiosità dello scienziato oppure la brama del poeta che vuole possedere la propria leggenda? Comincerei da Adriana Cavarero.
Può essere tutte e due, come ha ben mostrato nel suo libro Boitani, però c'è una terza ipotesi che io affronto attraverso Teodor Adorno, che si ispira, diciamo, a questo ritratto di Ulisse con sete di conoscenza che troviamo già in Cicerone, poi in Dante. E si ispira però anche Lumuta, da filosofo qual è Adorno, e dice con una mossa anacronistica pazzesca, acrobatica, e dice che Ulisse è già in nuce, è già l'archetipo del soggetto illuminista. Il soggetto illuminista è il soggetto razionale, la cui razionalità però non è una razionalità conoscitiva, una razionalità, diciamo, progressiva e conoscitiva fino a se stessa e al piacere di sapere e di superare il limite, ma è una razionalità calcolante, strumentale. Insomma, per dirla con il vocabolo, col vocabolario di Adorno, è già un soggetto borghese che vuole dominare se stesso, la natura e gli uomini. La sua è una sete di dominio e manipolazione. E allora Adorno dice che Ulisse non poteva andare da un'altra parte, doveva passare davanti all'isola delle sirene, perché il soggetto calcolante, razionale calcolante, deve formarsi, proprio una vera e propria Bildung, dialetticamente formarsi e affrontare il mito, affrontare le forze prepotenti della natura, affrontare tutto ciò che è preumano o antiumano, non umano, senza nessuna connotazione negativa, per formarsi come uomo, per formarsi come soggetto. E quindi la sua è una prova di affrontare, sfidare, superare. Capite che sono vocaboli alla Hegel, no?
E certo.
Questa Aufhebung. E quindi Adorno è molto interessante nell'osare, devo dire proprio osare, perché la sua interpretazione è molto spinta, nell'osare di retrodatare l'illuminismo all'Odissea, precisamente, non all'Iliade ma all'Odissea, e nel fare di Ulisse un soggetto che vuole sapere, ma vuole sapere per utilizzare il sapere per il dominio sugli uomini, sulla natura e su se stesso. Per cui il fatto che lui non vada a raggiungere le sirene, a morire di piacere, è qualcosa di positivo ed è per Adorno l'autosacrificio del sé che per formarsi deve regolare, quietare, controllare i suoi istinti verso una felicità. Queste sono parole di Adorno, pura, infinita.
Piero Boitani, restiamo appunto anche con questo legame con Adorno. Vorrei poi naturalmente la domanda su che cosa cerca Ulisse davvero resta, però questo, quello che ha appena detto Adriana Caverero mi sembra importante, questo Ulisse illuminista, borghese, antelitteram, insomma, questo gioco di prospettive, di interpretazioni pirotecnico. Se, come dice la stessa Caverero prima, come ci ha spiegato prima, il canto però è piacere puro, non trappola per l'uomo, in questa prospettiva Ulisse davvero si salva davvero, oppure manca in qualche modo un appuntamento con la realtà, perde un aspetto fondamentale, soprattutto questo nelle letture che diamo oggi anche del rapporto con la natura?
Dunque, intanto io sono d'accordissimo con quello che diceva Adriana Caverero prima, cioè sul racconto che ha fatto della posizione di Adorno e anche sulle due o tre posizioni che si possono prendere, è giustissimo. Poi direi questo, che cosa cerca Ulisse? Ulisse cerca di tornare a casa. Ulisse cerca la felicità, credo, nell'Odissea, e forse alla fine la trova, che è comunque la scena finale con Penelope. Però non è tutto, perché deve ripartire, come gli ha profetizzato Tiresia e come dice subito a Penelope, non fa passare neanche un minuto senza dirglielo, dovrà ripartire per una prova ancora più difficile, più grande, eccetera, andare alla ricerca dei popoli che non conosco, di un popolo che non conosce, i gremi, il mare, via di seguito, quindi un non luogo, per così dire, perché come si fa ad immaginare un greco che immagini un luogo senza mare, è quasi impossibile. Questo c'è nell'Odissea, cioè l'Odissea è chiusa, in un certo senso, è chiusa con la pace imposta da Penelope, da Atena, ai seguaci dei Proci, ai parenti dei Proci e alla fazione di Ulisse, Laerte, eccetera, e dall'altra è aperta perché appunto c'è ancora questo viaggio da compiere, che sarà, poi diventerà questo famoso ultimo viaggio che ci tormenta da Dante in poi, per così dire. Ci sono tutti e due gli aspetti, diciamo così, no? Nel poema, e naturalmente il poema è prevalentemente centripeto, mentre invece sarà del tutto centrifugo con Dante, insomma, crea l'altro modello, Ulisse che vuole andare e scappare da casa non c'è una propria a Itaca, no? E poi ci saranno versioni che fanno compromessi tra i due, ma insomma tra i due modelli, ma sempre lui deve ripartire alla fine come Tennyson, per dire.
Allora, questo tema del ritorno, questa ricerca appunto del ritorno a Itaca, dell'eterno ritorno sempre differito, ci porta direttamente poi a quello che vorrei essere il cuore dell'ultima parte di questa nostra conversazione, soprattutto con chi aspetta Ulisse a Itaca. Prima però restiamo in questa dimensione sonora, vocalizza, lo promettevo poco fa, un appuntamento con Mozart che mi auguro sia caro a Adriana Caverero. Sentiamo. E se dobbiamo pensare a un suono che esplicita tutta la sua potenza seduttiva, sicuramente quest'aria, che è quella più famosa probabilmente dal flauto del personaggio della Regina della Notte nel Flauto Magico, non può che venirci immediatamente in mente. Questa che abbiamo ascoltato è un'indiavolata di Anna Damrau, che ha interpretato più di 15 produzioni questo ruolo. Riprendiamo allora il filo, è proprio il caso di dirlo, della nostra conversazione con Adriana Cavarero e con Piero Boitani. Adriana Cavarero, lei nel suo saggio compie un passaggio affascinante che ci porta fuori dalle acque di Ulisse per entrare in un'altra dimensione simbolica. Lega il destino delle sirene a quello delle Moire, le divinità che filano appunto il destino degli uomini. Ci spiega questo legame logico? Lei ci ricorda scrivendo che appunto non si limitano a filare, filano cantando in coro. Ecco, in che modo questo coro delle filatrici ci aiuta a capire la natura del canto delle sirene?
E ad accostare le sirene alle Moire è per esempio Platone nell'ultimo libro della Repubblica. Lui immagina l'aldilà, l'universo, e colloca ogni sirena su un cerchio diverso delle sfere celesti. Ogni sirena emette una sola nota e l'insieme delle note crea l'armonia celeste. È la vecchia teoria pitagorica che Platone riprende. Nello stesso affresco inserisce le Moire che filano la vita di ciascuno. Sono le tre Moire, la prima, diciamo, crea il filo, quindi la nascita, la seconda lo sviluppa, la vita, e la terza atropo lo tronca, la morte. E filano tutti i fili di tutte le vite di tutti i mortali. Quindi, fanno questo cantando in consonanza con le sirene. Questa è la musica dell'universo. Non sono tanto l'armonia delle sfere, ma il canto narrante delle Moire. Questa è una immagine molto suggestiva che mi ha fatto pensare alla posizione delle tessitrici nell'antichità in generale, ma diciamo nell'Iliade e nell'Odissea in particolare. Omero insiste sul fatto che le tessitrici cantano e insieme a questo abbiamo molte testimonianze nella letteratura greca e anche latina di espressioni come la spola sonora, il canto della spola, i telai canori, il canto del telaio. Cioè abbiamo una specie di affresco musicale, diciamo paesaggio musicale, dove troviamo donne che tessono cantando e il loro canto è per così dire ritmato dal canto del telaio, dal canto ritmico del telaio. Abbiamo, come dire, un'origine della musica di lavoratrici, una musica che è insieme strumentale, il telaio aveva fili, aveva corde e quindi c'è come un ricordo della cetra, e il canto come l'ugola umana, l'ugola femminile che partecipa e insieme danza perché c'è un movimento. Allora, in tutto questo, il mio divertissement si è spinto a pensare che Penelope, quando il marito è tornato, quando Odisseo è tornato, forse avrebbe continuato la tela, forse l'avrebbe istoriata, questo è un bel verbo in greco, forse l'avrebbe istoriata con le storie di Ulisse, che lui gli raccontava, perché quando è tornato ha raccontato le sue avventure, no? Allora possiamo persino aggiungere all'ipotesi, che è veramente uno scherzo, perché cita un celebre libro di Samuel Butler, che si intitola L'autrice dell'Odissea. Butler, siamo alla seconda metà dell'Ottocento, ipotizza che sia una donna siciliana. Qualcun altro ha ipotizzato che fosse Nausicaa stessa, e la mia ipotesi, che è veramente l'ultimo scherzo, la mia ipotesi è che forse l'autrice dell'Odissea, colei che cantava e istoriava e metteva per noi nella memoria questo canto e questo racconto, è Penelope.
Beh, Piero Boitani, è un bello scherzo questo, eh?
Ma non è uno scherzo, è una bellissima ipotesi. E un mitografo antico l'avrebbe senz'altro scritta, perché loro godevano come noi di queste invenzioni, e tra l'altro sono invenzioni che nascondono anche, come dicevano gli antichi, nascondono anche la verità da qualche parte, no? Per esempio, le sirene che nell'Odissea cantano, eccetera, però poi sono circondate da mucchi di scheletri, di ossa, eccetera. Quindi la morte c'è anche lì. La terza Moira è quella che taglia la nostra vita, no? Taglia il filo della nostra vita. Quindi, senz'altro, Platone, quando interpreta l'Odissea, non è mica uno sciocco, è Platone, dopo tutto. Volevo soltanto citare due episodi che mi sembrano abbastanza divertenti per andare avanti con le ipotesi che si possono fare. Una è quella che dicevo, menzionavo ieri, cioè che Cristoforo Colombo vede le sirene nel suo primo viaggio, quando torna indietro dall'America, diciamo, che lui non la considera tale, considera India, ma insomma torna indietro e vede tre sirene. E aggiunge però che non erano così belle come le dipingono, e le aveva già viste al largo della costa della Guinea in Africa, perché, probabilmente perché avevano i baffi, cioè erano foche sostanzialmente. Questa sembra l'ipotesi dei lettori.
Allora, questo però, se mi permette, potrebbe significare, rispetto a quanto dicevamo all'inizio, che il momento della trasformazione e dell'erotizzazione è antecedente, perché già per Colombo comunque dovevano essere bellissime, no?
È belle, sì, deve essere qualcosa che accade tra Medioevo e Rinascimento, io penso, però non saprei come così individuare il momento preciso.
E il secondo episodio divertente.
Il secondo episodio divertente fino a un certo punto. Dunque, c'è un poemetto del più grande, uno dei più grandi poeti brasiliani dei nostri giorni, è morto adesso, ma insomma, Haroldo de Campos, che si chiama Finismundo a Ultima Viagem, che è un rifacimento di Dante, eccetera, eccetera, e quindi con Ulisse di mezzo. E allora le sirene lì vengono rimpiazzate, alla fine proprio del poemetto, dalle sirene della polizia, dei pompieri, delle ambulanze. E perché è abbastanza curioso che noi le chiamiamo sirene, quelle dei pompieri, della polizia e delle ambulanze, no? Per quale ragione si chiamano sirene? Perché cantano, naturalmente, cantano il pericolo di vita. Quindi questo, quel poemetto è molto bello, devo dire. Una reinterpretazione postmoderna del mito di Ulisse. Quindi, di nuovo, il mito è una cosa che vive continuamente, insomma, che va avanti. A proposito di Penelope, che è attrice dell'Odissea, c'è un bellissimo lirica di Wallace Stevens, forse il più grande poeta americano del XX secolo, intitolata The World as Meditation, il mondo come meditazione, dove c'è Penelope che aspetta, che vede una fiamma avvicinarsi dall'est e comincia dicendo: ma sarà Ulisse o non sarà Ulisse? È questo che si avvicina. Però Penelope sta creando il mondo in questo suo, si sta pettinando e poi giace sul letto con il marito che si avvicina e non arriva, arriva e non arriva. È lei che decide, insomma, che crea il mondo e quindi crea l'Odissea, naturalmente.
Allora, sui dubbi di Penelope e sulla sua potenza creatrice arriviamo tra un attimo, perché questa cosa che diceva sulle sirene delle ambulanze mi fa pensare come spesso però nella nostra contemporaneità, ecco, sirene delle ambulanze evidentemente della polizia che non hanno quella potenza seduttiva del suono, ad esempio, dei vocalizzi della Damrau che abbiamo sentito poco fa. Come quella seduzione in realtà... quella bellezza del canto delle sirene si sia un po' persa, no? come elemento centrale, e merito della professoressa Cavarero è anche quello di riportarci fortemente all'attenzione invece su quell'elemento.
Sì, questo era, diciamo, uno dei fini, sempre all'interno di un divertimento. Il rispetto alla seduzione, io vorrei ricordare qui l'interpretazione di Maurice Blanchot, che dice che le sirene erano seduttive con il loro canto imperfetto e volevano sedurre Ulisse per portarlo verso la fonte del canto, la fonte eterna del canto, verso la fonte del sonoro, la fonte della musica, che Blanchot chiama l'abisso, il caos, l'abisso, il gorgo. Ma Ulisse non si è fatto attirare, perché Ulisse è già, e qui torniamo di nuovo ad Adorno, quel soggetto autopoietico, quel soggetto razionale in controllo di se stesso, che non sente più l'attrazione naturale e il fascino dell'abisso. Questo abisso dove, dice Blanchot, attraverso paradossi incredibili, la fonte del suono e la fonte del canto è insonora. Adesso, al di là delle acrobazie di Blanchot, se c'è qualcuno che ha mai sentito le sirene, questo secondo me è stato Mozart, perché il brano che abbiamo sentito, da una parte godiamo immensamente dell'esecuzione, d'altra parte capiamo, almeno io capisco ogni volta che lo sento, capisco che lì c'è qualcosa che attira verso l'assoluto della musicalità, verso l'assoluto del canoro, che è in quanto assoluto, in quanto un al di là, un altrove ovviamente di immenso piacere, che come un gorgo si attira, che ha la forma dell'abisso. Cioè che ha la forma dell'abisso, se di nuovo scegliamo Blanchot, dove il percorso verso il godimento assoluto, in questo caso canoro, vocale, è anche uno spogliarsi, diciamo, della propria individualità. Andiamo verso parametri che sono mistici, parametri di grandi viaggi verso l'assoluto, verso il sempre essente, verso l'eterno. E questo sono anche le sirene. E le sirene della polizia ci ricordano, che così scherzosamente, che attraverso Mozart, attraverso l'esecuzione musicale, attraverso la storia della musica, attraverso quelli che Adorno chiama i canti feriti, perché non sono mai perfetti, attraverso i canti feriti possiamo ancora desiderare la grande dissoluzione nell'abisso, il piacere totale.
Perdersi nell'abisso, se pensiamo appunto alla vicenda umana, tra l'altro, di Mozart, certo, si capisce bene come ci si possa essere perso. Ma io vorrei concludere proprio sul riconoscimento o non un mancato riconoscimento o riconoscimento tardivo di Penelope quando Ulisse torna a Itaca. Lei lo ha definito, Piero Boitani, uno dei momenti più enigmatici ma anche più commoventi della letteratura. Penelope, che è l'ultima a cedere, quella che più tarda a riconoscere Ulisse, lo mette alla prova con l'astuzia del letto nuziale. Ci racconta intanto l'episodio? Brevemente, perché siamo quasi in conclusione.
Dunque, vediamo se riesco a farla breve, perché è un episodio meraviglioso e che prende tutto un canto, tutto un libro, cioè il libro XXIII dell'Odissea. Allora, succede che Ulisse ha ucciso tutti i proci, Ulisse e i suoi, insomma, e Euriclea salta al piano di sopra dove Penelope dorme, addormentata da Atena, e si piega su di lei: guarda, vieni, vieni figlia, guarda, è tornato tuo marito, ha ucciso tutti i proci. E Penelope si sveglia e si salta in piedi e poi ricade sul letto e dice: ma non mi dire sulle sciocchezze, non ci credo, eccetera. E poi finalmente decide: va bene, scendiamo a vedere mio figlio e l'uomo che ha ucciso il pretendente. Scende e si sedono l'uno di fronte all'altro nella sala, contro le due colonne, e si guardano e Penelope non dice nulla. Allora Telemaco diceva: madre, hai un cuore di ferro nel petto, arriva tuo marito dopo 20 anni a ammazzare tutti quanti, eccetera, tu non ti muovi neppure. No, ma guarda che quando lui è andato via sono sbalordita, perché quando lui era diverso quando è partito, no? Era un altro uomo. E allora Ulisse dice: va bene, sì, ma cerca sempre di arrivare, no, ma figlio, sta tranquillo, cioè, piuttosto pensiamo a che cosa dobbiamo fare, perché qui la situazione si mette brutta, noi abbiamo ammazzato tutti i principi di Itaca, i più importanti, quindi. E allora ordina che puliscano tutto, il ballo, eccetera, in modo da ingannare quelli fuori, pensano che si stia svolgendo un matrimonio dentro le nozze. E poi si fa lavare dall'ancella e esce dal bagno più bello, più forte, perché Atena lo cosparge di bellezza, e di nuovo si riprendono la stessa posizione, di nuovo Penelope non dice nulla. A questo, come dire, lo turba, dice, ma lui stesso interviene, insomma, io adesso sono tornato, va bene, fatemi il letto qui. Ordina alle ancelle, sì, fatemi il suo letto qui. E questo è il punto cruciale, lui, ma no, ma il mio letto non si può spostare, a meno che non sia intervenuto un Dio a spostarlo, perché l'ho fatto io stesso, è radicato nell'ulivo, eccetera, eccetera. E racconta tutto il modo con cui ha costruito questo letto dal tronco dell'ulivo, e allora Penelope, le si sciolgono le ginocchia e corre, la abbraccia e piange anche lui, e finalmente Omero ha quella similitudine incredibile che comincia con Ulisse che piange tenendola abbracciata e poi finisce invece con Penelope, no? Come il naufrago, quasi naufrago, uno che quasi ha annegato e poi invece si volge dal mare, dalla riva, a riguardare indietro e vede tutto è cosparso di sale, cioè parla di Ulisse, ma invece è Penelope, che è diventata come lui nello stesso tempo. No?
È bellissima questa immagine, finale.
Assolutamente straordinaria. Ecco. E non ce ne sono quasi di simili, in letteratura. Forse il riconoscimento tra Pierre Bezukhov e Natasha in Guerra e Pace, ma se no direi poche.
Ecco, su questo punto del riconoscimento, so che Adriana Cavarero invece ha lavorato comunque a lungo e ha curato anche una splendida mostra a Roma sulle rappresentazioni di Penelope, in cui emergeva una tesi affascinante, cioè Penelope che non è lenta o diffidente, ma colei che mette in scacco l'identità dell'eroe. C'era anche una lettura politica, lei d'altronde si occupa di filosofia politica. Adriana Cavarero ce la vuole brevissimamente illustrare prima che purtroppo arriviamo ai saluti.
La mia tesi è che lei non lo aspettasse, che non lo volesse riconoscere. La mia tesi è che lei era stata anni e anni a tenere in scacco il trono di Itaca e aveva il suo spazio attraverso l'astuzia con le ancelle, ed era lei importante, l'ago della bilancia a Itaca, e non il figlioletto un po' arrogante. E quando Ulisse è tornato, il trono è andato ad Ulisse. Lei ha dovuto rinunciare a questa lunga esperienza di libertà. Libertà nel senso moderato e limitato del termine, perché lei di fatto con i suoi trucchi teneva in scacco il trono e la politica italiana. Quindi a Itaca, quindi non l'aspettava, è stata un po' delusa. Poi naturalmente ha pianto perché anche lei aveva un cuore.
Bene, allora con questa ultima provocazione, bella provocazione di Adriana Cavarero, io vi saluto, ringrazio naturalmente Adriana Cavarero e Piero Boitani per averci aiutato a navigare in queste acque davvero così profonde. Grazie anche a chi all'ascolto per essere stato con noi in questo viaggio tra mito, letteratura, filosofia e musica. Tra pochi minuti il notiziario delle 11:30, ci arriviamo in musica con Kate Jarrett, che in sottofondo con il suo piano sta già suonando insieme al sax di Ian Garbarek uno dei brani più leggendari del nuovo jazz anni 70, Country. Da Monica Bonetti, buon proseguimento di ascolto e buon fine settimana.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.